Don Angelo, quinta lezione, prima ora.
Siamo partiti ripensando al film nuovo che verrà. Alla fine io ritorno sempre lì perché penso che quello che ci siamo detti all'inizio, dare la risposta alla Martina che ha il fratellino in braccio, come potrà aver fiducia nella vita, come potrà l'annuncio della fede essere significativo per la sua vita e del suo fratellino. E in fondo quello che abbiamo cercato di ripercorrere è proprio il pensare che il cammino che vogliamo fare sulla speranza non è in astratto e non è solo la speranza della salvezza della mia anima che è importante, ma il vedere come e se e come l'annuncio del Vangelo può dare risposta a chi è in situazioni di quel genere e nello stesso tempo come essere comunità che credendo diventa significativa per chi cerca risposte e si fa le domande più importanti. Quindi qui si intreccia con la speranza, l'incontro, l'annuncio della speranza che viene dalla nostra fede, come si incontra con la nostra vita e come, non solo singolarmente, ma come comunità, come insieme di credenti, possiamo essere un luogo, un'esperienza che dà spazio per fare le domande e trovarsi accompagnati e trovare qualche risposta. Allora, in fondo, abbiamo visto come a un certo punto, attraverso soprattutto l'esperienza di questo prete che è Luciano Gherardi, la comunità di Bologna ha sentito che lì bisognava salire e salirci come chiesa. Per cui l'ultima volta abbiamo guardato un po' le parole di Manfredini al pellegrinaggio, la riflessione di Umberto Neri sulla se lassù c'è una testimonianza tanto grande da poter parlare di martirio. E poi il libro di Gherardi, Le querci di Montesole, in cui è la storia delle comunità al centro. Ecco, Gherardi aveva avuto questa percezione salendo. Qui sono le radici della Chiesa bolognese nella seconda metà del XX secolo. Qui è il santuario nuovo per il nostro tempo. Perché? Perché a Montesole c'è stata una nuova esperienza di martirio. E come la Chiesa bolognese è nata dal martirio di Vitale Agricola, così il suo rinnovamento, e qui c'è già una cosa, lui ritiene che riteneva che fosse giunto il momento di un rinnovamento. Il suo rinnovamento non è il frutto di un suo sforzo, di una sua programmazione, ma è il prendere sul serio quello che è avvenuto lassù. Ecco, allora che la domanda che ci potremmo fare questa serata è proprio questa: chi saliva a Montesole in quel momento dicendo queste cose, che cosa si aspettava, quale rinnovamento della comunità cristiana vedeva possibile? Ecco, certamente Don Luciano Gherardi capiva che lì c'era qualcosa di forte in cui Dio aveva lasciato un suo messaggio che parlava e nello stesso tempo diceva sarà poi la storia a scrivere quale chiesa può davvero nascere da un'esperienza del genere. E l'altra volta avevamo concluso, avevo già citato qualcosa di Dossetti, ma avevo concluso con le ultime frasi delle Querce, in cui lui dice: io metto questo testo come un foglio di guardia all'interno della casetta, che è la casa dove sta Luca con i suoi fratelli, perché tutti quelli che saliranno a Montesole e scriveranno, ascoltando questa testimonianza, il percorso che la Chiesa deve vivere nel futuro. E lui diceva che era, in un altro contesto dirà che è proprio una provocazione che ha messo per Don Giuseppe, perché sentisse, cioè affidatagli come all'inizio di un percorso. Ecco, allora questa sera, la serata è divisa in due, la prima parte molto impegnativa, perché è stata impegnativa per me, per cercare di vedere cosa ha detto Don Giuseppe Dossetti introducendo questo testo. Seconda parte, un po' di spazio per un po' di dialogo, se c'è qualche domanda, e poi eventualmente presentare una figura dei preti di Montesole, così come poi è stata la strada che la Chiesa di Bologna ha fatto, riscoprire la testimonianza di alcuni di quei preti che hanno dato la vita. Prima parte è impegnativa, per me è stato difficile, ma nello stesso tempo è molto interessante il cercare di entrare un po' in quello che Dossetti nell'84 diceva, e non ripeto quello che vi ha detto Don Fabrizio, di un testo che apre un'epoca nuova dell'esperienza di Don Giuseppe Dossetti. In questi giorni mi è capitato un articolo del Luigi Accattoli, che in quei giorni diceva, scrivendo l'introduzione alle Querce, si apre per Dossetti una quarta fase della sua vita, se c'è stata la vita politica, poi la vita legata al concilio, la vita del deserto, è di nuovo un ritornare a portare un messaggio al mondo. E Luigi Accattoli diceva, guardando le Querce, si capisce che Don Giuseppe sta facendo deserto, ha messo chiaro dentro di sé alcune idee e ci prende, ha dei bersagli verso cui ci invita a mirare. L'inizio è buono, vedremo cosa succede. Ecco, nel testo, dopo aver descritto il fondamento, che è appunto il andare a Montesole pensando alla vita dei piccoli lassù, che già accennavamo l'altra volta, dei piccoli che insomma avevano i difetti come tutti, ma non erano dei difetti poi così gravi. Ecco, si pone sostanzialmente, a mio avviso, tre domande, tre argomenti che affronta. Primo, bisogna cercare di capire di che crimine si tratta e sul conto di chi debba essere messo. Questa è la prima questione da chiarificarsi, altrimenti poi si rimane sempre dentro a delle polemiche che ingabbiano. Quindi è una questione storica sostanzialmente. Però dice, i cristiani quello devono fare. Devono, delle volte, di fronte a fatti negativi, chiedersi di chi è la responsabilità. Non per parlare male di qualcuno. Tant'è vero che lui, a un certo punto, nella sua introduzione, l'avete letta, è vero, questa settimana? Eh? Molto bene. Avete visto che a un certo punto... vi verrà molta voglia di leggerla la prossima. Avete visto? No, quindi non l'avete visto. A un certo punto dite, non so se avete notato, non ho fatto nessun nome, per dire che quando sul conto di chi mettere il crimine non è tanto dire cerco un colpevole, ma guardare che cosa è successo, come mai è successo una cosa, si è arrivata una cosa così terribile. Seconda questione, questa di fede, che è la questione che ci dicevamo prima, che risposta diamo a Martina? Come si può pensare all'esistenza di Dio di fronte a tragedie così disumane? E quindi ripensare, cosa dice la mia fede di fronte a una cosa del genere? E vedremo come per Don Giuseppe non solo io capisco la mia fede cristiana solo se guardo a cose del genere. Terzo, allora riscoprendo un aspetto, uno snodo fondamentale della fede, vedere se noi cristiani stiamo vivendo alla luce di quella fede lì, che si riscopre a Montesole. Ecco, sono un po' imbarazzato a parlarlo, ho detto perché Luca conosce molto meglio di me le cose, io le dico come sono capace, poi lui potrà fare tutte le precisazioni e così via. Prima questione, quella storica, cerco di affrontarla velocemente perché poi soprattutto Alberto Mandrioli ci ha già detto molto. La prima questione che affronta è molto delicata, sul conto di chi si debba mettere la morte delle comunità di Montesole, in modo particolare delle donne e dei bambini. Lui, che aveva fatto studi di diritto in giovinezza e quindi se lo porta dentro, affronta la questione cercando di capire di che tipo di delitto si tratta ed distingue vari tipi di crimine, di regime, di classe, di religione, di guerra per rappresaglia e di delitti razziale e castale a cui potrebbero essere associati i fatti di Montesole. Ecco, lui ritiene che non si debba parlare di un crimine di guerra e nemmeno di guerra per rappresaglia, ma di un crimine in occasione di guerra, perché non seguono le regole della guerra e non è nemmeno una rappresaglia. Esclude decisamente che si possa parlare di rappresaglia sia in linea di diritto che in linea di fatto. I tedeschi non avevano subito in quelle zone alcuna perdita in morti o feriti per opera della popolazione civile. Gli eccidi si verificarono ancor prima di attaccare le posizioni dove si trovavano i partigiani che si volevano colpire. E così anche dai processi emerge questa cosa, che non è che avessero ucciso il giorno prima dei tedeschi, allora farò rappresaglia. La questione è un'altra. Ritiene invece che si debba descrivere l'eccidio di Montesole come un delitto castale. E qui si sta la sua particolarità, solo lui è arrivato a descrivere il fatto l'eccidio di Montesole secondo questa modalità, che dice una cosa molto importante che cerchiamo di comprendere. In quanto motivato non su differenze biologiche o etniche, e come ad esempio lo sterminio degli ebrei è una questione etnica in un certo modo, ma sul piano metafisico. Per dimostrare questa sua interpretazione si rifà alla storia delle origini dell'ideologia nazista e al suo rapporto con la divisione in caste propria dell'induismo. Non è senza significato, dice, che spesso i sostenitori del razzismo abbiano preteso di scoprire una stretta parentela non solo delle razze, ma anche del pensiero e delle filosofie tra i tedeschi e gli ari conquistatori della valle gangetica. Certo, chi va in India non può non rimanere impressionato lungo tutto il corso del Gange dalla moltitudine di templi con la svastica. Il riconoscere le stragi delle comunità fra Sette e Reno come delitti castali conduce a mettere in secondo piano elementi occidentali. Ecco, lui dice, c'è una parentela tra il pensiero che era arrivato in Germania e il modo di concepire la società nell'induismo. Una parentela riconoscibile anche dal fatto proprio dal simbolo della svastica che viene dall'India. E l'India per cosa si caratterizza? Per una divisione forte dentro alla comunità non biologica, perché sono tutti indù, ma per caste che vengono da un altro motivo di separazione. E chi è di una casta inferiore non ha i diritti di chi è nella casta superiore. E questo non nasce appunto né da differenza religiosa né da differenza del biologica, perché hanno un colore diverso, i capelli diversi, no, dipende da una motivazione di altro genere che chiama metafisico. Ecco, dice in un certo modo è avvenuto anche questo con l'eccidio di Montesole. Chi era lì riteneva quelle persone di un'altra casta, di una casta inferiore, per cui li si poteva sterminare senza sentirsi particolarmente responsabili, perché chi maltratta uno di un'altra casta ha un motivo per farlo. L'intenzione, la forma castale prescinde, sta prima di ogni occasione e provocazione delle circostanze e si consuma e si giustifica negli autori come vero e proprio dovere e missione, come servizio del proprio Dio, anzi come ispirazione e impulso irresistibile proveniente da esso. Sono frutto di una negazione totale dell'umanità di chi è diverso, non solo perché si è negato Dio, ma perché si è affermato un idolo a cui tutto è sottomesso. Lui arriverà a parlare di ateismo assertivo e dopo ritorna, e in cui il problema non è solo il fatto che il nazismo neghi Dio, ma che ha messo come un assoluto lo spirito obiettivo che è portato dentro dal Führer, che è un servire il Führer, quello spirito obiettivo, con un percorso che porta a negare l'umanità di coloro che non sono dentro a questo spirito obiettivo che accomuna quelli di razza ariana. In questo discorso così complicato, per quello che una cosa per me si capisce bene, che è questa: chi si accosta a fatti come Montesole e pensa che si risolva la questione storica dicendo è avvenuto tutto questo perché Gigino aveva sparato a una gomma di un camioncino tedesco, cioè c'è un modo di cercare le cause di Montesole sempre fermandosi a dei fatterelli in cui sono protagonisti due o tre persone. Ecco, Don Giuseppe Dossetti con questa riflessione dice: no, qua c'è molto di più. Chi è arrivato lì non reagiva a una provocazione soltanto, ma portava dentro al proprio animo una formazione interiore che, per un motivo che dice non lo possiamo neanche definire né di religione né di razza, ma di sentirsi superiore proprio per il legame con questo cerchia che volevano affermare superiore a tutti gli altri, per cui gli altri non valgono. Ecco, gli storici recenti, quando studiando Montesole, dicono è figlio, come ci ha detto Alberto Mandrioli, di una lunga scia di stragi che ci sono ovunque. A Stazzema, ad esempio, si sa che i partigiani erano andati via da un pezzo, eppure uccidono tutta la comunità. Allora, cosa vuole intendere in modo particolare con castale? Non è semplicissimo. La cosa però chiara è questa: che lui comprende che bisogna guardare questo fatto tenendo presente questa cosa qua. E invece tutti i libretti di Montesole, i racconti, le testimonianze di Montesole, poi si dividono invece a raccontare dei fatterelli. Se uno rimane solo dentro alla Valle del Reno per spiegare Montesole, non ce la fa. E per dire come si erano fermati, riporto un fatto che è importante, perché poi questo carmelitano Tito Brasma in quei giorni fu riconosciuto martire. Era uno dei primi martiri morti, uccisi dai nazisti. L'infermiera presente alla sua morte ricorda una frase del medico che gliel'aveva procurata: questo porco di un cane è morto. Essa depose al processo. Quando avevo 16 anni andai a Berlino come infermiera della Croce Rossa. Là abbiamo dovuto giurare che consideravamo Hitler come il nostro Dio ed abbiamo dovuto firmare che non saremmo più andati in chiesa. La chiesa e tutto il resto era soltanto un'impostura. Gli ebrei dovevano essere tutti sterminati. Ecco, attraverso questo esempio di questa infermiera che aveva visto uccidere in quel modo e che era stata formata, che testimoniava di essere stata formata a avere Hitler il nuovo Dio e tutto il resto non valeva, ecco, c'è questa formula che lui chiama ateismo assertivo, che non è l'ateismo di chi dice per me non c'è Dio, non mi interessa. No, io non credo in Dio e il mio tutto è Hitler. Ateismo assertivo, un mio nuovo tutto, e ciò che è fuori dalla cerchia di Hitler non vale. Ecco, in questo ambito Don Giuseppe poi si sofferma a mostrare come questi fondamenti ideologici diventarono poi anche diritto, e per cui si formarono un po' alla volta delle leggi, a partire dalle leggi razziali che conosciamo, che resero possibili le stragi, per cui sterminare qualcuno che è un subumano perché non è della tua casta, a un certo punto è quasi lecito. Ma questa però è una riflessione a alcuni interessa molto, questa questione di come il diritto tedesco ha reso possibile immaginare una strage del genere è troppo lunga. Andiamo oltre alle cose, la seconda domanda. Allora, prima domanda: che tipo di delitto è un crimine che nasce da una profonda formazione ideologica, diciamo, in certo modo, che aveva fatto di Hitler e dello spirito obiettivo il tutto e che era fuori da quella casta non valeva. Secondo, di fronte a questi fatti, come ci sta la mia fede in Dio? La mia fede in cui sono nato, in cui sono cresciuto, la mia fede di adesso? Si può credere? Si fa questa domanda sulla scia di alcuni testi che dicevano di fronte a fatti come Auschwitz non si può più credere. Come si fa a credere che esista Dio se non è intervenuto, se ha permesso cose del genere? Di fronte a un ateismo assertivo sorge a suo parere il problema più grave di tutti. Mentre i riti demoniaci si celebravano in tutta Europa e dovunque il Terzo Reich imperava e arrivavano i suoi sacrificatori, l'SS, simbolavano le loro vittime. E qui descrive tutto il nazismo come una liturgia, vedete. Il Dio unico e vero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quindi il Dio unico sia per gli ebrei che nostro, dov'era? E per quanto invocato e supplicato, soprattutto da tanti innocenti, e con le parole più sante e più efficaci, perché da lui stesso ispirate e già tantissime volte esaudite nei padri, perché rimaneva muto, come muti dovrebbero essere invece solo gli idoli? Dice, sia gli ebrei che hanno pregato, che i cristiani che hanno pregato, hanno pregato con le preghiere giuste, perché le aveva affidate Dio. E com'è che Dio non ha risposto? È sembrato non rispondere. Gli idoli dovrebbero essere muti, e invece lì noi la risposta di Dio non la vediamo, perché ci sembra di non vederla, perché sono morti. Erano in chiesa, Dio non è intervenuto, sono morti. È molto importante quel muto. A questo punto, fatta questa domanda così forte, propone alcune piste per trovare una risposta. La prima si rifà a un pensatore ebreo, André Neher, con un libro che porta come titolo L'esilio della parola e come sottotitolo Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz. Egli sostiene che la lettura più elementare del testo biblico sia una lettura non tanto della parola, ma piuttosto del silenzio. Se ad Auschwitz si aggiunge Hiroshima e quello che in 40 anni si è fatto per accrescere le potenzialità distruttive dell'essere umano, il problema si fa ancora più stringente e sembra raggiungere il limite non solo della impossibilità di risolverlo, ma della stessa impossibilità di formularlo. Eppure, dice Nair, la fede nasce proprio in questo punto e fa germinare il sì dalle radici del no. Sulla scia del Midrash, Nair rovescia il versetto della presenza, chi è come te fra gli dèi, nel versetto dell'assenza, chi è come te fra i muti. Allora, qui ci fa toccare un aspetto della nostra fede molto difficile, per cui anche io balbetto, che è questo. Per noi Dio interviene solo quando spiega o quando opera. Per noi diciamo, beh, come posso credere che Dio abbia parlato davvero lì o che sia intervenuto davvero lì? Dio interviene quando parla o quando fa qualcosa. Lui dice all'opposto, che nella Bibbia il primo modo di parlare, cioè di parlare di Dio, è quello del silenzio. Che la questione non è solo dire chi è come te fra gli dèi, tu sei tra i più grandi di quelli che operano, ma chi è come te fra i muti. Là dove sembra che non ci sia la parola, non ci sia risposta, lì ti vengo a trovare. Allora, qui è un punto in cui la nostra fede è nuda, in cui l'incontro con Dio, se è reale, non è perché ho delle cose che mi fanno comodo. Ma tutte le cose che mi fanno comodo, sono messe a nudo. Ma ciò è proponibile, è accettato. E con quale risultato di conversione vera? È un punto il pensare che ci siano delle situazioni in cui Dio c'è ma non parla, in cui la nostra esperienza di fede vive una vicenda delicatissima. Magari torno dopo. Da cristiani questa riflessione si concentra guardando al fatto della croce, perché poi noi non ci pensiamo mai, ma dov'è il massimo dell'esperienza di questo silenzio? È là dove il Gesù Cristo muore sulla croce. Si sentono le sue urla, ma verrebbe da dire non si sente Dio, è muto. Sulla croce c'è l'urlo, è di Gesù. E Dio dov'è? Se Dio è solo quello che tira giù Gesù dalla croce, Dio allora non c'è. Oppure forse mi devo interrogare e pensare che Dio non sia anche altrove. Se nella vicenda della morte di un uomo Dio è solo laddove, è solo colui che lo può tirare giù, quindi non l'ha tirato giù, allora pure è solo il Dio che osserva morire così? È un Dio così? Riusciamo a crederci? Un Dio che guarda dall'alto e guarda una sofferenza del genere? Riprendendo una riflessione di Moltmann a partire da Auschwitz, che si intitola Il Dio Crocifisso, propone un'altra strada. Secondo Moltmann, oggi, dopo quei fatti, non sarebbe più possibile fare teologia se Dio stesso non fosse stato ad Auschwitz soffrendo con i martirizzati e gli assassinati. Occorre guardare alla croce come il compimento della incarnazione, il centro dell'essere trinitario di Dio. Da una parte l'umiliazione fino alla morte di croce risponde all'essenza di Dio nella contraddizione dell'abbandono. Nella croce Dio non si nasconde, ma si rivela in pieno. Dall'altra la croce separa ed unisce le persone nelle reciproche relazioni e le mostra in concreto. Abbiamo detto che la prima parte sarebbe stata difficile, è una questione in cui la nostra fede si trova nuda. O penso che Gesù ha fatto finta di andare in croce, ma Dio è un'altra cosa. Gesù è andato in croce nonostante Dio. Oppure è per cui un conto è la croce, un conto è Dio. Oppure, dice Don Tossetti, quando io penso al figlio di Dio che si fa uomo, devo pensare a un'incarnazione che dura fino all'ultimo istante, fino alla croce. La croce, vista così, non è il momento in cui si nasconde Dio, ma il momento in cui si compie il modo con cui Gesù mi mostra Dio. Allora, è ben diverso dire Gesù sulla croce paga Dio il riscatto, in cui Dio è lassù e Gesù è sotto. Un conto è dire Gesù sulla croce mi mostra il volto di Dio. E Dio è lì nella croce di Gesù. Dio è lì mentre il figlio urla e non si sente risposta. Il pensiero che fa Moltmann è questo: se di solito noi abbiamo un'immagine di Dio impassibile lassù, per cui con la croce non c'entra, o guarda dall'alto la croce del figlio, qui invece io sono invitato a pensare che è dentro questa esperienza di abbandono del figlio alla volontà di un Dio che sta cercando, e in cui tutto sembra andare storto, ecco lì sono invitato a scoprire il volto di Dio. Non solo il volto di Dio, ma anche il modo con cui padre e figlio si rapportano tra di loro. Forse qui si capisce meglio. La vicenda di Gesù, del suo esistere per gli altri e per il Padre, che culmina nell'abbandono della croce, può essere compresa teologicamente come azione del Dio trinitario. Vi è un'appropriazione unica e irripetibile da parte di Dio della storia di Gesù. Per cui, uno, sono invitato a pensare Dio non come in alto che osserva la croce, ma come coinvolto in quella vicenda, se è vero che Gesù è il figlio di Dio in mezzo a noi. In che senso da coinvolto come in quella vicenda e nella storia, salva la storia? E in fondo lì Gesù è non tra quelli che, è tra quelli che invocano salvezza. E la lettera agli ebrei dice, l'abbiamo visto l'anno scorso, è che elevò forti grida con suppliche a colui che poteva salvarlo. È come hanno fatto gli ebrei, come hanno fatto i poveri cristi, diremmo, nelle chiese di Montesole. Gesù ha aperto la strada della salvezza mettendosi tra coloro che urlano perché hanno bisogno di essere salvati sulla croce. Ecco, in quell'evento si mostra Dio, un Dio che dice, fa sua quella storia di per dire com'è Lui. Prova a ridirlo in maniera diversa. Affermando che Gesù crocifisso è l'immagine del Dio invisibile, dice Dorsetti, diciamo che questo è Dio e così Dio è. In verità cita Moltmann con queste frasi che le presenta come sua. Dato che non è lecito presumere che questa morte non tocchi Dio, sarà proprio questa morte ad esprimere Dio. E che è allora Dio? Solo colui che lascia morire Gesù? O non invece anche il Gesù che è morto? Se colui che lascia morire Gesù, la croce è il nascondimento di Dio. Se è Gesù che è morto, è la manifestazione di Dio. Dossetti puntualizza che oggi dopo è necessario un recupero non solo della teologia ma della fede. La rottura consumatosi ad Auschwitz pone una domanda di fede, quindi non solo su Dio ma anche a Dio, e che il suo recupero non riguarda l'affermazione tanto della sua presenza quanto il suo riconoscimento. Qui in questo si dicono due cose importanti. La prima, in fondo, quando quell'uomo del film seppellisce le statue dei santi, erano il Dio che da lassù in cima eventualmente, se ne ha voglia, ci dà una mano, ma non è coinvolto nelle nostre sofferenze. Nell'immagine di quei santi c'è una religione in cui la croce, in cui la sofferenza non c'entra con Dio. Purtroppo Dio ti lascia solo e allora... Ma è quello il Dio di Gesù Cristo? O il Dio di Gesù Cristo, se prendo la croce e lì questo è Dio, e dico questo è Dio, Dio si rivela laddove c'è una sofferenza di chi si affida totalmente a un bene che è venuto a portare, come ha fatto Gesù Cristo. Ecco, dopo lo dirà che bisogna tornare a riscoprire la struttura vera della nostra religiosità. Sono due modi diversi di guardare a Dio, prendere o non sul serio la croce. Ecco, l'altra cosa che abbiamo toccato anche all'inizio del corso, non si tratta solo di una cosa da affermare, ma da riconoscere. Cioè, in fondo è solo la preghiera, il fare esperienza di questa cosa che ti può permettere di parlarne. A questo punto cita una delle fasi, un passo molto famoso della notte di Elie Wiesel, dove l'autore racconta di essersi trovato di fronte alla morte per impiccagione di un ragazzino in mezzo a due adulti. Dietro di me udivo il solito, quindi per rappresaglia, diciamo così, le guardie tedesche sono scappati, delle persone, uccidono tre del campo. Dietro di me udivo il solito uomo domandare: dov'è dunque Dio? Io sentivo in me una voce che gli rispondeva: dov'è? Eccolo, è appeso lì a quella forca. Questa espressione di Wiesel è stata letta nei modi più diversi. Qualcuno ha voluto far dire qui Wiesel voleva dire che quando uno muore così, Dio è morto, cioè nel senso Dio non può esistere. Qualcuno racconta, usa questo testo per dire come se qui Wiesel volesse dimostrare che di fronte a uno che muore ucciso in quel modo, impiccato in quel modo, Dio non può esistere. Dossetti, e vedremo anche Wiesel in un certo modo, dice no, la risposta del Dio che è muto è il grido stesso di Gesù sulla croce. In questo livello profondo di fede, in virtù della croce di Cristo, si può vedere Dio agonizzante anche nel ragazzino impiccato che esala l'ultimo spirito. Se è vero che Gesù, Dio è stato nel Gesù morto sulla croce, Dio è anche in quell'esperienza lì che non va persa. Wiesel rispondeva che usava il suo testo per parlare di una morte di Dio, diceva: se Nietzsche poteva gridare al vecchio della foresta Dio è morto, l'ebreo che è in me non può farlo. Non ho mai rinnegato la fede in Dio, mi sono opposto alla sua giustizia, ho protestato con il suo silenzio, talvolta contro la sua assenza, ma la mia collera si faceva sentire all'interno della fede, non al di fuori di essa. C'è un silenzio, c'è un'assenza, ma ci protesta contro, perché l'assenza è il silenzio di Dio. Ai due interrogativi su come rendere ragione del coinvolgimento di Dio nella croce di Gesù e su come comprendere questo Dio alla luce del suo coinvolgimento nella storia, la riflessione di Dossetti ne intreccia una terza: come la teologia riesce a tenere effettivamente conto della storia, del suo peso specifico, sapendo che Dio si è dato nella storia di Gesù. A partire dalla consapevolezza di fede che la risposta del Dio muto alle catastrofi provocate dalla libertà è il grido stesso della derilizione di Dio nel suo eletto, si apre una prospettiva teologica capace di compassione e di prossimità amante di fronte alla vicenda della storia. Guardando alle vittime innocenti di ogni epoca, dal ragazzo descritto di Wiesel ai bambini trucidati a Montesole, si può comprendere più intimamente il Dio di Gesù Cristo. È a un livello profondo di questa fede che si può vedere, in virtù della croce di Cristo, Dio agonizzante anche in Anna Maria Fiori, la nipotina di 8 anni di Suor Maria, la quale, non colpita da arma da guerra, è rimasta per 3 giorni in agonia, aggrappata al collo della madre morta, finché il babbo l'ha trovata così, uccisa dalla fame e dal dolore. Ecco, vedete la questione grossissima in cui si mette a nudo la nostra fede. Non è che possiamo dimostrare la fede dicendo: sì, ma poi Dio ha fatto, guarda che poi là ha fatto una cosa bellissima, qua ne ha fatto un'altra grandissima. Il problema rimane di fronte a fatti del genere in cui Dio non sembra rispondere: o è la sua e non risponde, oppure è dalla parte di colui che subisce. La vicenda di Gesù, che per noi è il cuore della nostra fede, se la prendo fino in fondo, se prendo sul serio fino in fondo la sua esistenza, è pensare che mi abbia mostrato il volto di Dio fino all'ultimo, e per cui Dio sia dalla parte di lui che grida, anche se in una forma di assenza, di silenzio, che diventa il luogo, il modo con cui Dio mi parla, in questo ribaltamento in cui l'assoluto è lì dove non c'è umanamente più niente. Ecco, sono cose complicatissime in cui ci viene detto che accostarci a questi fatti è davvero spogliarci di tante cose che con la fede non c'entrano, e vedere appunto il cuore della fede, che rimane qualcosa di, poi di fronte a questo silenzio, che Gesù, che Dio sia presente in quel grido, in quel uomo che muore così sulla croce, è una cosa sì, che non è che uno può dire adesso te la dimostro. Ecco, certo che dal pensare questo ci si accosta a questi fatti davvero sentendovi una cosa sacra, quei bambini che muoiono, e una prossimità amante molto diversa. Chi riconosce un volto del genere di Dio, lo invoca così, lo riconosce così, e che è capace di una, dice, prossimità amante totalmente nuova. Ecco, per cui andare a Montesole non è dire: adesso vado a recuperare la mia fede e vedo che risposta do. Ma andare a Montesole, come tanti altri fatti, è scoprire che lì mi viene detto qualcosa della mia fede. E per cui proprio bisogna ribaltare l'atteggiamento. Come andando alla croce, non è che io mi metto, perché vado alla croce e dico: adesso guardo il mio Dio, allora il mio Dio probabilmente aveva chiesto riscatto a Gesù, Vai alla croce, prova a guardare che cosa la croce ti dice di Dio, se dice Dio. E allora la questione dell'andare a Montesole diventa importantissima. Da lì rimparo la mia fede, riascolto la fonte della mia fede. Ecco, per me è un tema troppo grande, per cui adesso non so più cosa dire. A questo punto, Dossetti, Don Giuseppe, dice: se questa è la nostra fede, non solo della nostra fede, un Dio presente là dove vi è l'ultimo che soffre, ecco, bisogna che come cristiani ripensiamo a come vivere la nostra fede oggi, e propone sei atteggiamenti che guardiamo dopo 5 minuti di pausa. C'è lezione perché il 6 dicembre a Zola c'è la festa del patrono, quindi siamo tutti alle 20 e 15 da Don Gino a messa. Il 13 c'è il laboratorio riguardo a questo modulo, quindi chi vuol venire può venire, chi non vuol venire pazienza, perde quasi niente. E il 20 invece c'è la prima lezione del secondo modulo. Ho visto che vi hanno distribuito due cose. La prima è un seminario sulla recezione del Vaticano II, che si svolge il venerdì sera da dicembre a febbraio. Invece, il secondo foglio è il convegno annuale della Facoltà Teologica, nella quale è un po' inserita anche questa scuola di Ponte Ronca. Sì, chiaramente il convegno di una facoltà deve celebrarsi in maniera altisonante, e già i titoli non si capisce niente, però forse qualcosa potrebbe essere anche interessante. Per esempio, alcuni personaggi sono veramente bravissimi, cioè Marchiselli, Fumagalli, Canobbio, Bressan, ci sono delle persone che varrebbe anche la pena andare ad ascoltare, e quindi guardate un po' voi. Ultimissima cosa, oggi è l'ultima volta che alcuni libri staranno qua, in particolare quelli della Cittadella e quelli relativi a Montesole, quindi chi vuole fare shopping si faccia il regalo di Natale stasera, anche se è un po' presto.